del come strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni in generale, e ha fornito molti stimoli che sarebbe utile poter cogliere e che cercheremo di utilizzare in futuri interventi, ma credo che sia anche una cornice utile ad inquadrare gli interventi successivi, proprio perché ha fatto capire quanto possa essere critico porsi tutta una serie di domande nell'utilizzare questo tipo di strumenti, che vanno che partono ovviamente dagli obiettivi che si vogliono prefiggere, dagli strumenti che si utilizzano, fino ad arrivare alle condizioni che rendono più proficuo l'utilizzo di questi strumenti. Anche molto utile la conclusione sulle opportunità che il Customer Satisfaction Management offre alle amministrazioni in un ambiente come quello attuale, in cui deve affrontare una crisi economica, finanziaria e sociale significativa. Do ora la parola Alessandro Natalini per il suo intervento. Alessandro Natalini è commissario della CiVIT e, come ho anticipato all'inizio, farà un intervento sulla qualità, la customer satisfaction nel ciclo della performance in relazione agli indirizzi della CiVIT medesima. Prego Alessandro.
Dunque, in primo luogo buonasera a tutti, spero si senta bene. Dunque, io vi ringrazio per avermi invitato, perché è un'occasione anche per provare a ragionare insieme a voi su quelli che sono i non banali compiti della CiVIT in questo settore. E anche un modo per, come dire, un po' per riepilogare quello che è stato fatto. In effetti ricordo molti anni fa si lavorava a un progetto finalizzato, credo con anche Pia ci fosse in quel progetto, in cui si lavorava su utenti e pubblica amministrazione, sulla performance, e cercavamo di studiare queste modelli. C'era Parasuraman con tutti i suoi stimoli, le sue suggestioni, e cercavamo di capire come si applicavano alle amministrazioni. All'epoca si cercò di introdurre come una direttiva la carta dei servizi nelle amministrazioni pubbliche, si studiavano nuovi modi di introdurre questo ciclo di gestione della performance. Erano la prima Metelini, diciamo intorno 94-95, e producemmo un sacco di bei libroni come cosa. La realtà è stata che tutto questo non ha prodotto i risultati che noi speravamo, i miglioramenti che noi speravamo, l'utilizzo effettivo di questi strumenti. Abbiamo continuato a studiarli da allora. Sulla customer satisfaction ho speso diverso tempo dei miei studi, dei progetti di ricerca, per cercare di capire effettivamente come si utilizza le amministrazioni, la specificità, l'utilizzo poi di queste informazioni. La realtà è che la diffusione effettiva di questi strumenti e ancor più direi l'utilizzo effettivo degli strumenti, ancorché in qualche modo messi in piedi dalle amministrazioni, non sempre è stato soddisfacente. E questo ci riporta un pochino al contesto attuale, in cui appunto è un po' quello che è l'orizzonte in cui opera la CiVIT, che è questo tentativo condotto all'interno del decreto legislativo 150 di provare a, attraverso una sorta di autorità che svolga una funzione, vedremo, di regolazione, ma non solo, di accompagnamento, altro monitoraggio, cercare di lavorare al processo, al come effettivamente si realizzano queste attività all'interno delle amministrazioni in modo diffuso. Certo, sappiamo da tempo che ci sono dei casi virtuosi, dei casi eccellenti. Il problema è capire come questi casi effettivamente riescono a proliferare, a diffondersi, ad essere effettivamente un valore aggiunto per le amministrazioni pubbliche. Compito appunto non banale, anche perché come dire, il tentativo di lavorare per prescrizione attraverso delle norme, attraverso delle linee guida che adotta ad esempio la CiVIT, può produrre il fenomeno per cui ovviamente magari le amministrazioni vengono ad adempiere a queste norme, però poi non abbiamo nessun risultato, abbiamo un oggetto in più, un'indagine in più, ma nessun effetto sulla qualità dei servizi. Queste informazioni a volte non vengono effettivamente utilizzate dalle amministrazioni pubbliche. Ricordo molte indagini che sono state fatte sull'utilizzo della carta dei servizi, introdotte appunto 94, in quella stagione lì c'erano migliaia di carte dei servizi, esperienze di tentativi, con alcune esperienze molto belle, magari dopo 2 o 3 anni che andavano a decuotare, quando il dirigente pioniere cambiava mestiere o quando il sindaco voglioso perdeva coraggio. E vedevamo molte amministrazioni che le mettevano lì e poi rimanevano lì con gli stessi indicatori per 15 anni. Vediamo indagini di customer satisfaction fatte per rivedere questi indicatori che poi alla fine gli indicatori non sono rivisti, non sono effettivamente, e nessuno sa se effettivamente sono serviti ad innalzare effettivamente questo livello dei servizi, a rendere più percepibile il valore pubblico di quello che viene prodotto dalle amministrazioni pubbliche. Quindi il rischio grosso è che le cose che noi prescriviamo, le cose che prevede la legge, si tramutino in un nuovo adempimento, un nuovo orpello in più che si aggiunge senza effettivamente un elemento di costrutto. E quindi il problema è capire come effettivamente, io credo che questa sia la chiave, cercare di capire come si riesce a focalizzare la quantità di prescrizioni, previsioni previste da questo tentativo di stringere le amministrazioni un po' e anche costringerle, ecco, se vogliamo, a cercare di migliorare la pubblica amministrazione, come dice il nome del vostro progetto. Potrebbe essere invece importante cercare di capire come in ciascuna amministrazione si utilizzano effettivamente per cercare di focalizzarle su quelli che sono i bisogni dell'utenza specifica che quell'amministrazione, delle prescrizioni emanate da un soggetto al centro che siano uguali per tutte, per tipologie diverse amministrazioni che operano in contesto diverso, sono destinate inevitabilmente a essere inadeguate in ciascuno di esse, laddove non sono invece corroborate dal fatto che abbiamo strumenti tipo la customer satisfaction che ci consentono invece di orientarle a quelli che sono appunto gli specifici bisogni e cercare di capire come si correggono nel corso del tempo per poter cercare di migliorare. In questo approccio il decreto legislativo 150 pone la CiVIT e pone un po' questo ragionamento viene in parte spezzato, perché la CiVIT ha varie competenze, ha la competenza in materia di 3 ambiti sostanzialmente, noi ci occupiamo di 3 cose, ci occupiamo della performance, del ciclo della gestione della performance, ci occupiamo della trasparenza e quindi tutta una quantità di norme, l'accessibilità totale che devono essere poste in essere dall'amministrazione per creare, come ci diceva il relatore precedente, uno dei presupposti per stabilire questo rapporto tra le amministrazioni e i cittadini, e in terzo luogo quello della qualità, l'introduzione di un sistema di standard di qualità, vedremo con l'utilizzo di alcuni strumenti che costringano un po' l'amministrazione a colloquiare col cittadino attraverso dei poteri che sono conferiti al cittadino, che dovrebbero essere sostanzialmente essere quello della class action da un lato e dell'indennizzo dall'altro. Vedremo che hanno delle piccole differenze. Allora, cerchiamo adesso di provare a rimettere in primo luogo insieme questi elementi che a mio avviso, spesso l'abbiamo notato, non sono così distanti, non sono così, da leggere a colonne separate. Devo dire che la CiVIT ci ha messo un po' del suo, ci abbiamo messo del nostro per cercare, nella presentazione di questi elementi che la norma ci propone, la nostra norma istitutiva ci propone abbastanza come strumenti separati. Noi siamo convinti come CiVIT che delle amministrazioni nel modo di gestire debbano essere letti in modo integrato, ma è un esercizio che dobbiamo, a mio avviso, svolgere ancora meglio nel futuro. Vediamo appunto che all'interno del ciclo della performance abbiamo diversi elementi che fanno notare come i sistemi della quantità e della qualità della performance debbano essere mescolati. Perché questo? Perché abbiamo da un lato la necessità che tutto il sistema dell'orientamento del sistema misurazione e valutazione sia concentrato non solamente su profili di efficienza strattamente intesi, perché lo richiamava il relatore precedente, in realtà ciò che fa l'amministrazione è molto variegato e specialmente in situazioni di forti tagli come si registrano in questa fase è importantissimo capire se si produce con meno, ma se si produce più o meno lo stesso livello di qualità di prima o se si è riusciti addirittura a migliorare, perché altrimenti è chiaro che perdiamo di vista quello che è l'esigenza. Allora abbiamo un problema di mettere assieme la misurazione della qualità con la misurazione, insomma, di elementi a carattere più quantitativo, e quindi è fondamentale che all'interno degli obiettivi tenuti di mira dai piani per la performance ci siano una mescolanza di obiettivi che siano da un lato multidimensionali, che tengano conto dei problemi di quantità che evidentemente abbiamo un problema di stabilità fortissimo, abbiamo tagli che si registrano in tutte le amministrazioni, è evidente che dobbiamo confrontarci all'interno di questo sistema e guai a non farlo all'interno dei sistemi gestionali. Io non credo che noi possiamo pensare di ottenere un'efficienza attraverso degli esercizi straordinari, arriva un tagliatore esterno che comincia a troncare con l'ascia dei pezzi dell'amministrazione, avvengono attraverso dei processi in cui si commisura le risorse che si hanno con gli obiettivi che effettivamente si riesce a garantire, ma non nominalmente perché si continua a fare quel servizio, si fa quel servizio perché effettivamente abbiamo una qualità di quel servizio, e nel definire quali sono gli obiettivi occorre commisurarsi a quali sono le esigenze degli utenti, in qualche misura che variano nel tempo e che devono essere attraverso strumenti come la customer satisfaction possono servire, sono sicuramente molto utili per individuare le aree di criticità, quindi i livelli di qualità percepita, la qualità effettivamente attesa da parte degli utenti, e poi cercare di commisurare ad essi quelli che sono gli effetti degli interventi, per cui là andiamo a misurare qual è effettivamente il risultato della performance. Realizzare questo esercizio, noi tutte le amministrazioni, siamo in questa fase alla prima chiusura del primo ciclo della performance, che nel 2011 ha compiuto il suo primo giro di calendario. In questo periodo stiamo facendo una sorta di bilancio di quello che è accaduto all'interno delle amministrazioni. Ciascuna amministrazione ha la propria relazione per la performance, ciascuna amministrazione, noi abbiamo chiesto alle diverse amministrazioni di fare un esercizio, in particolare agli organismi indipendenti della valutazione, che sono questi organismi in ciascuna amministrazione che dovrebbero presidiare questo processo di cambiamento, di fare un esercizio di valutazione della effettività di questo tipo di interventi, delle correzioni all'interno di una situazione che ovviamente non possiamo immaginare sulla base dell'esperienza pregressa che magicamente sia divenuta perfetta attraverso un decreto legislativo che effettivamente ci abbia portato a chissà quali conseguenze. Si tratta di costruire un sistema con diversi livelli di responsabilità, alcuni strumenti che poi nel corso del tempo, per affinamenti progressivi, possano portare a far sì che appunto questi elementi, questi piani per la performance siano effettivamente orientati a qualche cosa di utile, a qualche cosa che ci possa essere. Noi, vi dicevo, come Civit, nel far questo, quindi nel cercare di orientare questa attività nelle diverse amministrazioni, abbiamo essenzialmente tre ordini di competenze, di poteri. La prima è quella che vi dicevo di carattere regolativo, in realtà è una sorta di soft law, la possiamo chiamare, non è che abbiamo poi tutte queste competenze sanzionatorie. In realtà nel momento in cui non sono fatti i piani, non sono fatte le relazioni, dovrebbero insorgere poi responsabilità dirigenziali ed altro, ma comunque non le facciamo sicuramente rilevare noi, per cui diciamo che c'è una nostra attività che ha un forte carattere persuasivo, di monito, di, se volete, di denuncia, ma non particolarmente, come dire, incisiva dal punto di vista di una regolazione hard, diciamo, come invece quella di altri settori, che serve a immaginare delle pratiche, a diffonderle, a cercare di dare degli indirizzi. Il secondo tipo di attività che noi svolgiamo è di carattere, facciamo questo monitoraggio, cioè cerchiamo di capire all'interno delle amministrazioni effettivamente cosa sta accadendo. Monitoraggio che si svolge su più livelli, perché? Perché la realtà è che, lo vedremo, nelle singole amministrazioni lo scopo sarebbe, ciascuna amministrazione si interroga su quello che sta facendo e cercare di capire come effettivamente può migliorare il proprio percorso e portarlo avanti. L'attività della Civit è un'attività di raccordo tra questo tipo di esercizi, di coordinamento complessivo e di eventualmente monitoraggio di secondo grado o di terzo, a seconda che lo si voglia vedere, anche vedere l'attività della responsabilità dirigente come appunto direttamente rilevante. Il terzo elemento è quello dell'attività di accompagnamento. In realtà molte authority simili, diciamo soggetti simili, io penso per esempio all'audit commission, come era tra virgolette, perché è un po' in fase di, come dire, rimaneggiamento nel mondo anglosassone, era un'attività più dedicata direttamente all'attività di regolazione. La realtà è che da noi la Civit è una istituzione che invece svolge per la sua norma istitutiva anche un'attività di accompagnamento del processo di cambiamento e quindi in qualche misura cerca di supportare questi processi. Non ci limitiamo a verificare se sono stati raggiunti o no degli obiettivi ed eventualmente segnare buoni e cattivi su una lavagna, ma lo scopo è quello di costruire questo sistema della misurazione e valutazione, questo sistema della performance, e cercare all'interno di questo sistema di, come dire, di farlo crescere nel tempo, accompagnandolo eventualmente con delle azioni. È evidente che questa azione di accompagnamento non è come dire, monopolio della Civit, anzi tutt'altro, noi auspichiamo che ci siano, come nel caso di questo progetto della funzione pubblica, altri soggetti, del privato anche, in un normale come dire, sistema di mercato, che sostengano le amministrazioni in questo tipo di processi, ma soprattutto auspichiamo che tra le amministrazioni nascano questo tipo di esigenze e vengano prese in considerazione. Il perimetro di riferimento della Civit è particolarmente ampio e complesso, perché noi abbiamo in realtà una vocazione più diretta rispetto alle amministrazioni centrali, rispetto alle quali abbiamo una competenza più immediata, diciamo. Poi abbiamo tutta una serie di altri soggetti che qua in questa slide sono un po' esemplificati, che sono soggetti dotati di autonomia, dalla scuola, le regioni, gli enti locali e le università, rispetto ai quali il 150 si applica più come normativa di principio e il raccordo avviene sulla base di una serie di altri atti raccordo tra diversi soggetti che operano, che realizzano la valutazione. E su questo devo dire l'esigenza che noi, come dire, la nostra linea di indirizzo è quella di cercare di costruire degli sorta di hub in ciascuno di questi settori, da qui la nostra scelta di puntare a un rapporto privilegiato con, per esempio, con l'ANCI e l'UPI rispetto alle realtà locali, nella convinzione che abbiano una specificità propria e che l'idea di entrare in questo sistema non sia così come dire, invasiva da parte del centro, ma cercare di trovare una specificità. Per questo ci sono delle linee guida apposite per gli enti locali, redatte dall'ANCI o dall'UPI sulla base di un raccordo con la Civit, ed un'attività di monitoraggio di comune intesa. Poi in piedi un rapporto previsto dalle norme con tutto variegato mondo della scuola e dell'università, che deve essere sta trovando in questo periodo un momento di sintesi in degli atti di indirizzo che sono stati un po' tardivi rispetto a quello che ci attendevamo, ma insomma sembra che avremo, speriamo quanto prima, questo tipo di conclusioni. E cerchiamo adesso di capire come noi abbiamo cercato di operare. Su questo ovviamente tenete presente che i risultati di tutto ciò cominceranno a vedersi tra poco, noi stessi potremo vederli tra poco, perché il ciclo della performance si è chiuso, appunto vi dicevo da poco, le relazioni sulla performance, il tipo di le valutazioni dei sistemi della performance sono prodotti in questi mesi, per cui diciamo che cominceremo a capire realmente cosa è successo e avremo un po' il polso della situazione orientativamente nel prossimo autunno, riusciremo a elaborare, avere effettivamente un quadro completo, insomma a cavallo dell'estate, per cui adesso possiamo semplicemente riepilogare quello che abbiamo cercato di fare, cioè di incentivare le amministrazioni ad utilizzare, come vi dicevo, questi strumenti della customer satisfaction come strumenti che noi troviamo privilegiati, ripeto, per cercare di fare delle cose effettivamente utili per coloro che sono serviti, i cittadini. Su questo, in prevalenza nel campo della qualità, si è tentato di operare per due vie. La prima è quella di prevedere che ciascuna amministrazione dovesse adottare queste standard generali sulla qualità dei propri servizi, standard generali che sono quelli che prefigurano la possibilità di un ricorso, questa famosa class action del settore pubblico, una class action diciamo indebolita, una class action orientata al miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, ma quindi che passa attraverso questo ricorso giurisdizionale, sulla quale appunto è stata fatta un intervento. Alcune amministrazioni hanno presentato, una certa quantità di amministrazioni, 26 amministrazioni centrali, in particolare del nostro perimetro, appunto vi dicevo, più di riferimento, e su questo però i risultati non sono particolarmente positivi, perché ancora non troviamo la voglia, la capacità e l'attitudine a individuare quelli che sono gli ambiti della qualità effettivamente rilevanti, e su quelli andare occorre migliorare, occorre cercare di fare un percorso ulteriore per cercare di trovare delle soluzioni che siano più rispondenti a quelle che, ripeto, sono le esigenze di miglioramento della qualità. Dall'altro c'è un documento di indirizzo che serve invece alla costruzione delle carte di servizio, o meglio alla rivitalizzazione, perché in molte esperienze le carte di servizio già ci sono, che servano attraverso gli strumenti customer satisfaction a individuare degli indicatori di qualità che siano poi oggetto di possibili indennizzi a carico dell'utente. In tutti e due i casi, vedete, c'è questo soggetto regolatore che spinge affinché siano introdotte dei sistemi che consentano al cittadino di esercitare poi pressione sulle amministrazioni. Questo sarebbe il disegno, per cui la qualità dovrebbe essere incentivata da un lato da noi, dall'alto, e dall'altro dal cittadino che cerca di premere sull'amministrazione per poter ottenere questo tipo di risultato. Il tipo di esito di questi interventi, ovviamente di interventi regolatori, vi dicevo, sarà visto solo in seguito. Noi attualmente ci stiamo concentrando su questa attività più di accompagnamento, in sostanza cercando di avviare dei tavoli settoriali con le amministrazioni volti a costruire i presupposti per questo tipo di cambiamento, in particolare per la costruzione di elementi che possano consentire, come previsto dalle norme, al Ministro per la Pubblica Amministrazione di adottare delle direttive che servano per rendere più specifico l'intervento sulla qualità e sulla realizzazione di queste carte di servizi. E questi tavoli saranno aperti nel prossimo periodo, e quindi vedremo affiancarsi alla nostra attività di regolatore in senso stretto la nostra attività di più di accompagnamento per cercare di realizzare questo tipo di processo. Grazie.